Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Oh, e adesso che è ormai pieno autunno, possiamo riprendere con le nostre puntate abitudinarie di Bollicine.
Beh, innanzitutto buon pomeriggio Francesco e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Che numerosi.
Esatto. Per chi non lo sapesse, noi siamo...
Come sei istituzionale oggi.
Certo, sì, 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 sì. Ho imparato mio malgrado che la forma è tutto, per cui...
Ma stai dicendo un po' mogio però. No, dai, non essere triste.
No, no, non sono triste.
Ok,
tutt'altro.
Ok.
È la consapevolezza.
Ok.
No, vabbè, comunque noi siamo i conduttori di questa trasmissione che si caratterizza per il fatto di avere un filo conduttore che unisce la selezione musicale che andrete ad ascoltare nella prossima ora.
Esatto, poi a volte succede che le puntate siano un po' concatenate tra di loro, è il caso di quella di oggi, perché comunque siamo andati a riprendere un argomento che abbiamo trattato un po' di, direi più di un anno fa. E che
addirittura un anno è passato.
Sono andato a vedere, non
Cavoli.
È stato nella stagione 16, ma nella stagione 15 che era di due anni fa, e l'argomento è, come spesso ci piace fare, andare a prendere uno strumento magari un po' di nicchia e vedere come questo è stato coniugato nella musica leggera,
esatto.
È il caso di oggi.
Eh sì, parliamo dell'arpa. Uno strumento che io non saprei nemmeno come... Non so se vuoi dare qualche
come
principio.
Come impugnare?
Sì, esatto.
Non Beh, so se... no, è, allora, intanto è uno strumento a corde.
Sì.
E, a differenza degli strumenti a corde...
Si suona seduti.
Ci sono c'è l'arpa, c'è la lira, ce ne sono varie coniugazioni. Quella famosa era quella di Nerone, che suonava la lira e poi incendiava le città, ma vabbè, non è il nostro caso quest'oggi. E ha una caratteristica che è diversa rispetto ad altri strumenti a corde a cui siamo abituati, tipo violino e tipo chitarra. In quel caso le corde vengono tirate più o meno per fare il suono differente tra una corda e l'altra. L'arpa ha anche la peculiarità, come anche il pianoforte se tu apri dentro, di avere le corde che sono lunghe in modo diverso. Ha quella forma un po' arcuata, non è dritta, insomma, cioè ci sono corde più corte e corde più lunghe. Qua mi fermo perché poi non so bene quale sia la logica per cui, però diciamo un principio fisico che più la corda è lunga e più il suono, diciamo il suono che fa pizzicandolo è acuto, credo, invece greve se basso, se è corto.
Adesso, ti ascolto ammirato.
Se non sbaglio. Vabbè, tanto chi se ne frega.
No,
però mi ascolti ammirato, ma non sai se sto dicendo delle pirlate o se sono delle cose corrette.
Però possiamo dire che di solito questo strumento è abbinato, attenzione a quello che dico, forse di più alla musica classica.
Beh sì, è un tipico strumento da orchestra,
sì,
in quel senso dici.
Noi invece che siamo più in un ambito pop rock, anche questo è un termine un po' desueto, pop rock si usava negli anni 70 forse.
Ma noi siamo una trasmissione un po' anni 70 alla fine.
Vabbè, noi vogliamo dimostrarvi che in realtà ha avuto delle applicazioni anche nella musica che normalmente ci capita di ascoltare. Per esempio...
A proposito degli anni 70, finiamo a parlare di A Night at the Opera, dove, insomma, classicone dei Queen.
Esatto.
Che tra i vari strumenti che hanno... Beh, era un disco molto sinfonico quello, in effetti.
E credo che sia il disco del 100 Bohemian Rhapsody.
È il disco dove c'è... Dunque, qua siamo nel 75, quindi esatto. 50 anni secchi. E c'è Bohemian Rhapsody, c'è God Save the Queen, c'è anche questa canzone che contiene... lo strumento di cui parliamo quest'oggi, che è
canzone
l'arpa.
Che a un certo momento, almeno a me, quando mi è capitato di ascoltare, ho detto, sta a vedere che adesso qua parte Bohemian Rhapsody, perché un pochettino rimanda a quel brano. Beh, però direi che più che tante parole conviene ascoltarcela.
Ma secondo me li abbiamo incuriositi i nostri ascoltatori, okay. Che è un po' l'obiettivo nostro,
esatto.
Dire tra una stupidaggine e l'altra, provare anche a incuriosirvi, magari farvi ripescare dei brani e farli ascoltare con orecchio diverso, come questo Love of My Life, i Queen. Thank you.
my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you now desert me. Love of my life, can't you see?
Non so se è la mia stessa sensazione, ma io a un certo punto ho pensato, adesso parte mamma, o no?
Io stavo per fare un'altra osservazione, che è, per chiunque non conoscesse tutta l'opera dei Queen, magari solo le più famose, quando sente questa non può che associarla a quelle più, Bohemian Rhapsody in particolare. Sì, sì.
Vabbè, però a noi ci interessava l'arpa e qua in effetti c'è l'uso dell'arpa.
All'inizio è suonata da Brian May, si sente il suono dell'arpa, mentre invece il pianoforte era suonato da Freddie Mercury, quindi è una formazione classicheggiante, classicissima dei Queen. Qua siamo nel 1975, adesso facciamo un balzo in avanti di 12 anni, sì. Perché anche gli anni 80, dove c'erano tastieroni a profusione, ci sono delle canzoni anche abbastanza insospettabili dove si nasconde dietro l'arpa.
Ecco, abbiamo preso un album di Sioux and the Banshees. Sì. Posso fare una digressione personale?
Ma certo.
Qua ha messo tutto. No, io ero un grandissimo fan di Sioux and the Banshees, però ricordo che questo disco, che si chiama Through the Looking Glass, ai tempi non lo acquistai.
Perché? Per protesta?
No, perché... Beh, un po' perché mi stavo un po' disinnamorando di Sioux and the Banshees, perché forse i dischi precedenti erano molto più belli. Però qua mi colpì una cosa, ai tempi. Era un album di cover.
Ah, certo.
E adesso... E allora la mia percezione era che schifo un album di cover, no? Adesso invece la percezione è completamente cambiata, nel senso che... Non so se sei d'accordo. Adesso se fai un album di cover non è che a priori dici che schifezza, no? Allora invece il fatto che non ci fossero dentro canzoni nuove...
dissimo. Avevi storto un po' il naso.
Sì, mi sembrava un ripiego, no?
Ma poi in realtà normalmente uno lo fa anche per scoprire delle canzoni che magari non conosce. Beh, magari, sì. Non so se fosse il tuo caso, ma qua dentro c'erano canzoni di John Cale, di sì. Brian Ferry.
No, ma sicuramente non le conoscevo io tutte queste canzoni qua. Mi colpì il fatto che non era un album di canzoni originali. E quindi poi credo che non se ne... ai tempi, qua parliamo del 1987,
sì.
Non credo che ne fossero usciti tanti di album che erano composti da sole cover.
Forse è una cosa più recente, effettivamente, esatto. Quella di sfruttare brani del passato riscrivendoli, che esatto. È un po' quello che hanno fatto loro. Noi abbiamo scelto una canzone degli Sherman Brothers, che non mi dicono molto.
Neanche a me.
C'erano tra i tanti brothers della musica, tipo Gibson.
Ah, i Gibson Brothers, caspita, mai aperto, come si
dice? Se vuoi dopo li mandiamo.
Il cassetto della memoria.
No, ragazzi, dovete, cari ascoltatori, dovete sapere che da quando abbiamo iniziato la trasmissione, il dottor Carini c'ha una piva lunga così. Adesso, nominando i Gibson Brothers, sì. Si è aperto un sorrisone, quindi bisognerebbe cambiare argomento. Sì. Così al volo.
Oppure mandare i Gibson Brothers sperando che anche loro abbiano fatto una canzone con l'arpa. Ma ne dubito.
Non c'è un portale dove ci sono tutte le canzoni con l'arpa, no, mannaggia. No.
Potremmo chiedere Mellotron, mi ricordo.
Sì, esatto. Citiamo sempre perché ha risolto diverse puntate di Bollicine.
Esatto.
Comunque, Trust in Me è il brano che abbiamo selezionato proprio perché c'è l'arpa, Siouxsie and the Banshees.
Però è un pezzo da Libro della Giungla, del libro del film di Disney.
Ah, sì. Cantato, leggiamo dalla nota enciclopedia, da K, che era il serpente.
Ecco, vedi, io non sapevo questo.
Il serpente, che va bene, nel Libro della Giungla, nel libro è un personaggio buono, nel film è questo strano figuro che cerca di ipnotizzare i personaggi.
L'hai visto?
Sì, quello della Disney.
Sì, dici. Sì, sì.
Sì, sì, sì. Non è troppo fedele al libro, insomma.
Okay.
Trust in Me.
Just in me.
Che dici di queste sonorità?
Ma beh, certo, non sono le sonorità tipiche di Six and the Benches,
no, infatti, no?
Cioè, il gotico, il dark, qua non c'entrano molto, però... Vabbè, però vedo che è un album che, ripeto, non ho mai ascoltato, però mi è venuto voglia di recuperarlo.
Ma la voce comunque dai, è riconoscibile, sì, però sì, sì, effettivamente sì. Uno... Qua non fa l'effetto della canzone di Queen che abbiamo sentito prima, no. Che se senti questa associ subito ad altre cose di Six and the Benches, no, direi, infatti. No? Oh, e adesso invece ci riportiamo in Italia, perché comunque ci sono anche in Italia esempi di canzoni pop che al loro interno hanno l'arpa. C'è in particolare una musicista, anche cantautrice, che si chiama Cecilia Scegli, spero di averlo pronunciato bene perché il cognome non so bene come si pronuncia, che ha collaborato con tantissimi artisti nella sua carriera, tra gli altri ha collaborato con John Cage, con Mina, con Bocelli e anche con Ornella Vanoni, perché ha fatto questa partecipazione in un disco che abbiamo citato spesse volte, 2301 parole, che se non sbaglio è la somma di tutte le parole che ci sono nei testi delle canzoni.
Ah, non sapevo questo.
Sì, e che contiene anche dei brani molto famosi come Vai Valentina, Musica Musica, e anche una canzone che appunto con l'arpa di Cecilia Scegli... Sì?
No, no, finisci pure, poi
no, e con l'arpa di Cecilia Scegli va ad impreziosire questa... E Gino risponde, che vede anche la collaborazione di Gino Paoli.
Ecco, su Gino Paoli volevo esprimerti una perplessità che mi porto dentro da tanto tempo. Ma allora, questi giorni mi è capitato di guardare un video dove c'è Gino Paoli, che parliamo di primi anni 60, dove canta una canzone, Oggi ho incontrato mia madre, una delle sue prime canzoni. E mi sono detto, ma caspita, ma Gino Paoli in quel video lì, che fra l'altro credo fosse giovanissimo perché erano i primi anni 60, sembrava molto più vecchio di...
Che adesso?
Di adesso, però... No, davvero, davvero.
Ha 91 anni adesso.
Vabbè, però... veramente proprio... Adesso lo dico io, poi non lo so. Brutto. E mi sono chiesto, ma caspita, ma Gino Paolo, come mai ha esercitato così tanto fascino nei confronti di certe donne? Tipo, mi viene in mente la Sandrelli, ma la stessa Ornella Vanoni, perché c'è stata una love story tra di loro. Non lo so, adesso tu mi dirai, ma non è...
Magari era molto generoso.
Molto generoso.
Nonostante fosse ligure, okay. Non lo so.
Vabbè, no. Niente. Scusami, ho cercato un po' di riempire.
No, dai, erano tutte cose cerebrali, magari.
Ah, ok. Beh, lui era un poeta.
Insomma, ha scritto delle belle canzoni.
Okay, quindi dice che le ha conquistate grazie a questo. Va bene. Sì, no, è una spiegazione legittima, ecco.
Non lo so, effettivamente. Poi aveva quei baffoni lì un po'...
No, lì non c'aveva i baffoni.
Era senza baffi.
C'aveva i capelli tirati indietro e già, secondo me, era pelato... Almeno così, vabbè, il video è in bianco e nero. Vabbè, niente. Okay. Pensavo che mi aiutassi
a dirti qual era la sua arma segreta,
esatto.
Qualche fluido con cui si cospargeva.
Sì.
E Gino risponde: la canzone che vi proponiamo adesso, tratta appunto da questo disco. Qua siamo nel 1981.
Comunque, era ieri ho incontrato mia madre, non oggi.
Respondo.
il suono è un po' vecchio, il tono non c'è, mi sento solo un po' stonata, qualcosa non va, un po' di pazienza mi ritroverò, un filo dopo l'altro riprendo il refrain e là in superficie la luce mi sveglia.
Bollicine Radio Popolare, la prima traccia che abbiamo ascoltato in italiano deriva appunto da un album di Ornella Vanoni qui con Gino Paoli che abbiamo sentito insieme. Rimaniamo in ambito italiano adesso, sempre la stessa arpista, ovvero Cecilia Scellì, in un disco che non so tu come la pensi, ma secondo me Anime Salve è stato molto sopravvalutato, non so, a me non fa impazzire.
È quello dove c'è la collaborazione con Ivano Fossati?
Sì, poi quel disco che doveva uscire a due nomi, poi alla fine è uscito solo Nome di André, ci sono un sacco di collaborazioni dentro, insomma. Però, non so, a me non ha mai fatto impazzire.
No, adesso ho un ricordo, un po' che non l'ascolto, ma non mi era dispiaciuto, sinceramente.
Ha quasi 30 anni questo disco, perché è del 96, l'ultimo disco di fatto che ha fatto Fabrizio De André. Peraltro, in questa canzone che stiamo per ascoltare, Cecilia Scellì suona l'arpa paraguayana, ecco, che differisce dall'arpa normale. Adesso vado a leggere dall'enciclopedia.
Che fate in Paraguay? No.
Dice: è un'arpa diatonica con 32, 36, 38 o 40 corde su un telaio in legno tropicale con un esagerato collo ad arco. In effetti si vedono, poi cercate se volete le foto. Viene suonata con le unghie.
Ah, con le unghie?
Nel senso che non si suona con le unghie il resto delle arpe, non so. Questa è una domanda per gli arpisti all'ascolto. E appunto questa arpa tradizionale del Paraguay è stata utilizzata in questa canzone che ascoltiamo adesso, che è appunto
Dolce Nera, che non è un omaggio alla cantante.
No, ma è arrivata prima la canzone.
Però la cantante dice di aver preso questo nome artistico proprio dalla canzone di De André. Tra l'altro di Dolce Nera abbiamo perso un po'...
Meglio quella che Vaffanculo di Masini come nome da scegliere, artistico.
Sì, però non è che c'è un artista che si chiama Vaffanculo.
No, però uno potendo scegliere, meglio se sceglie, certo, Dolce Nera, insomma.
Sì, sì, sì. Tra l'altro questa canzone mi sembra che la interpreti anche Cristiano De André, non nello spettacolo.
Sì. Beh, credo che un po' tutto il repertorio di suo padre, insomma. E quindi questa è un ricordo di Fabrizio De André, Dolce Nera con l'arpa paraguayana.
Amiga la canaria, mía cumale, cumale. Amiga la cumalaria, mía calele, calele. Amiga la cumalaria, mía cumale. Amiga la canaria, mía calele, calele.
Nera che porta via, che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare.
A tutta stramirare.
ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Ascoltando Radio Popolare.
Eccoci di nuovo. Oggi parliamo di arpa, mi pare. Se non, certo, sono stato disattento nella prima parte.
Questo mi sa, questa sembra, vabbè, niente,
non è un trucchetto per, sì, dire di che cosa, esatto, beh, magari gli ascoltatori si sono distratti un attimo, sai, magari uno spritz, no, non so, un tè a quest'ora potrebbe essere più probabile, il tè delle 5.
Sì, c'è anche il, io sono stato in Corsica, c'è un altro aperitivo molto buono, il, che è fatto con un liquore, si chiama Mattei.
Come quello dell'Eni?
Sì, sì, sì.
Ok.
Sì. Adesso non mi ricordo il nome dell'aperitivo. Si può aggiungere anche lo spritz, ma si può fare anche banalmente... Scusi, si può aggiungere anche il prosecco. Ma si può fare on the rocks.
Ah. E... quindi lo puoi bere diluito nel, sì, nel ghiaccio,
fetta,
insomma.
Una fetta d'arancia è molto buona. Vabbè, scusa.
Ti vedo lì sul lettino della Corsica a ce ne sono sorseggiare pochi lettini. Matteo.
Il problema è questo.
Sui sassi, non so. Su
no, ti devi portare tu l'ombrellone molto spesso. Vabbè. Vabbè.
Complicato, insomma. Ma torniamo al nostro, all'argomento, al nostro menù di oggi che prevede arpa un po' in tutte le salse e anche in salse, come dicevamo prima, poco battute normalmente. Sì. Anche dalla nostra trasmissione.
Sì, parliamo di un gruppo che è nato prima del Brit Rock o del Brit Pop. Si chiamano Manic Street Preachers, che in Inghilterra sono quotati, in Italia secondo me non se li è affiliati quasi nessuno, forse sono anche un po' sottovalutati, che hanno avuto, fra l'altro, anche una vicenda personale un po' strana e anche un po' triste. Cioè il leader, quello che credo suonasse la chitarra e scrivesse i testi, perlomeno nella prima fase del gruppo, credo fino a metà degli anni 90, a un certo momento scomparve. Non se ne ebbe più sue notizie. Si chiama Ricky Edwards. E c'è chi dice che sia morto, c'è chi dice di averlo avvistato in India e non si sa.
Ma non è che per caso
magari sta ascoltando Bollicine.
Magari sta ascoltando Bollicine, oppure si è ritirato insieme ai vari Elvis Presley, no, Kurt Cobain.
Questa storia lì non ci credo. No.
Oh, io ho conosciuto gente che ci credeva.
Lo so. Vabbè,
Ce ne sono,
c'è
quasi
gente che crede a qualunque cosa,
quasi di più dei Novax ci sono, di quelli che credono a questa cosa qua. Vabbè, comunque questa canzone che vi proponiamo quest'oggi a Bollicine si chiama Small Black Flowers That Grow in the Sky, e che è appunto ha dentro l'arpa.
Esatto.
Quindi l'ascoltiamo
dal quarto album dei Manic Street Preachers.
Manic Street Preachers, che non passano spesso nella nostra trasmissione, quest'oggi fanno capolino proprio perché nella loro traccia era utilizzata l'arpa, che è la protagonista di oggi.
Ma si sentiva questo pezzo?
Sentiva.
Sentiva,
pezzettino,
scusa.
Sì.
Ok.
Invece,
dimmi.
uno che ha usato veramente tantissimi strumenti nella sua musica fin dai tempi in cui suonava coi Beatles, è il buon Paul McCartney, che addirittura nel suo secondo disco, che ho riscoperto da poco, questo Ram, credo che si pronunci, sì, scritto Ram.
Bello quel disco lì.
È bellissimo. Tra l'altro scritto insieme alla moglie, comunque accreditato Linda. Insieme a Linda, esatto, Paul e Linda. Secondo disco del 1971, quindi veramente a ridosso della fine della carriera dei Beatles. Insomma, dentro ci suona la New York Philharmonic Orchestra, che ha fatto questo piccolo gioiellino che si chiama, in realtà sono due canzoni fuse insieme. Usava tantissimo fare questa cosa in quegli anni. Anche a volte sui CD sono separate. Mi vengono in mente le prime due canzoni di Sgt. Pepper. Sgt. Pepper e A Little Help From A Little Help From My Friend sono di fatto fuse insieme, no? È un po' il caso di questa Uncle Albert e Admiral Halsey, che sono le due tracce con cui inizia il disco, Ram appunto, e che in realtà sono una canzone sola, dove c'è l'arpa dentro.
Bene.
Tutto questo per dire che mi piace, che quindi sono contento, certo, di ascoltare insieme a voi questa...
Anche perché facciamo questa trasmissione perché ci piace anche la musica che mandiamo.
Sì, esatto. C'è anche una trombetta a un certo punto che insomma arricchisce questa canzone.
La trombetta, non abbiamo ancora fatto però una puntata sulla trombetta.
Potremmo fare quella sulle trombette un po' fastidiose. Qua secondo me è volutamente un po' fastidiosa la fine, okay, di questa canzone. Fateci caso. Uncle Albert e Admiral Halsey, Paul McCartney e Linda.
I'm so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna wait.
pezzo.
Allora, da Prokster mancato, quello che posso dire è che con queste improvvise accelerazioni, questi cambi di ritmo, è molto progressive questo brano. Peraltro, l'anno dopo di questo disco, che è del 71, esce Foxtrot dei Genesis. E in questa canzone c'è a un certo punto Paul McCartney che sta bevendo il tè e che dice Butter Pie, che sarebbe la torta al burro. E nel disco successivo, del disco del 72 dei Genesis, c'è Supper's Ready, dove c'è Peter Gabriel che a un certo punto dice A Butterfly, esattamente sullo stesso stile di questo scambio che ha Paul con Linda, e mi ha sempre fatto molto ridere.
E tu dici che c'è un rimando voluto?
Ma sicuramente, perché è proprio detta con lo stesso tono e fatta la domanda successiva, solo che invece di Butter Pie lì c'è la Butterfly, quindi la farfalla, che viene citata nella canzone dei Genesis. Penso, poi magari invece è un caso, ma essendo un anno dietro l'altro, credo che sia abbastanza voluta.
Oh, adesso ci spostiamo, perché fino adesso abbiamo parlato di canzoni fatte da artisti che hanno utilizzato l'arpa pur non essendo parte della loro strumentazione classica.
Abituale.
Esatto. Qua invece parliamo proprio di un artista, proprio doc. Lei si chiama Mary Lattimore. Allora, è americana. E in genere, adesso io non la conosco benissimo, anzi devo la conoscenza di Mary Lattimore a Fabio Barbieri, a Prospettive Musicali, perché l'ha mandato spesso, e devo dire che mandata all'ora in cui va in onda Prospettive Musicali, questa musica qua è molto evocativa, ci sta benissimo secondo me.
Salutiamo Fabio.
Forse all'ora in cui lo mandiamo in onda noi forse non è proprio perfetta, però comunque lei suona l'arpa, qua si fa anche accompagnare da un'eccellenza nella musica, Lol Tolhurst, pronunciato malissimo, però lui è il batterista nonché tastierista dei Cure.
Ok.
Anche se adesso forse non fa più parte della formazione, diciamo così,
originale.
Forse c'è rimasto solo Robert Smith, credo, però non lo so esattamente. Comunque, al di là di questo, vi facciamo ascoltare proprio chi suona proprio l'arpa.
Non è una turnista.
Esatto. E lei è Mary Lattimore.
La canzone si chiama Arrivederci.
Arrivederci.
Ma la pronuncia dentro, sentiamo. Mary Lattimore. Thank you.
so che non è il tuo cup of tea questa.
Ma allora ti dirò, c'è una cosa che mi piace molto, sono le pennate di basso che si sentono da più o meno metà canzone in poi, questo boom, che danno corpo a un brano molto etereo alla fine.
Sì, molto d'atmosfera.
Molto d'atmosfera, sì. Quante atmosfere? Come i... Sì, sì, gli pneumatici, vero?
No,
i pneumatici. Secondo me gli pneumatici.
Ma non credo.
Adesso controlliamo quali sono quelli che vanno con le atmosfere. Adesso invece ci spostiamo in un brano del 1979, il sesto disco dei Roxy Music.
Manifesto.
Manifesto, che conteneva questa Angel Eyes, che ha dentro anch'essa delle pennellate, diciamo, di arpa, suonata da una certa Fiona Ibert. Ecco, se dovete pensare a un nome di un arpista, Fiona secondo me è adattissimo.
Ah, dici?
Non è un nome abbastanza etereo, Fiona.
Ma a me mi viene in mente Fiona Apple, però...
Sì, c'è Fiona Apple, però mi viene in mente subito l'arpa, se l'associo.
Ti faccio una domanda che so che ti metto in crisi, ma che versione ascoltiamo di questo pezzo?
In che senso? È
quella... C'è anche la versione disco.
Te disco dance? Aspetta, è partita per sbaglio, ma non, è quella del singolo.
È quella del singolo?
È uscito come singolo nel 79.
Non è quella presa dall'album?
Sì, è la stessa.
No, perché poi sono state... c'è una...
No, non è la versione remix, se quella è la domanda.
No.
È la versione del disco, nonché singolo uscito nel 79.
Ok, ma è remaster?
No. Volevi l'andiamo a recuperare?
Se
vado di là nel nostro archivio.
Ma perché
la
questa
recupero.
Canzone è uscita in varie versioni.
No, è la versione originale, non è neanche remaster. Bene. Angel Eyes, Roxy Music. Dice gli pneumatici.
Adesso è vero che io pensavo che non si dicesse gli pneumatici. Però sono accettate entrambe le forme.
Sono accettate, però è più corretto grammaticalmente. È quasi come a me mi piace, che ormai è accettato, ma non è grammaticalmente corretto.
Comunque, come risponderebbe una qualche intelligenza artificiale? Ottima domanda.
Dai, invece questa canzone secondo me ha questa cosa geniale di passare nel ritornello da diciamo accordi in maggiore ad accordi in minore, che ti lascia un po' perplesso, ma è molto, molto, molto bella, insomma.
Peccato che non ci sia la video radio.
La tua faccia.
Esatto.
La tua faccia. Invece, se ti dicessi, se ti parlassi del telaio magnetico, cosa ti dice qualcosa?
No, assolutamente.
Allora, era una formazione molto sperimentale di Battiato della metà degli anni 70, di cui faceva parte anche un arpista che si chiamava Vincenzo Zitello.
Ah, Vincenzo Zitello ha suonato anche con Ivano Fossati.
Ah, certo, ha suonato con Ivano Fossati negli anni 70, ed è colui con cui chiudiamo questa puntata di Bollicine dedicata all'arpa, perché lui ha suonato anche l'arpa in un disco che nel 1998 ha visto tornare alle scene Alice. C'era anche Morgan in quel disco, peraltro, non nella canzone
prima
che ascoltiamo noi.
Prima che impazzisse.
Noi. 98 era il tempo blu, periodo blu vertigo, quindi insomma era Baldo 26enne, insomma. E che dire ancora? Che ascoltiamo appunto la traccia che si chiama Isole, che contiene appunto l'arpa suonata da Vincenzo Zitello. E che Bollicine torna domenica prossima.
E che possiamo altrettanto dire che non ci sarà una terza puntata sull'arpa.
Ma volendo avremo materiale, però non lo so, magari tra un anno, non so, tra due anni, se saremo ancora qui.
Riciclamo quelle stesse canzoni che abbiamo già mandato.
Dici che non se ne accorge nessuno.
Esatto.
No, guarda che abbiamo degli ascoltatori puntigliosi. Sì, hai voglia, hai voglia.
Vabbè, allora salutiamo i nostri ascoltatori puntigliosi.
Esatto.
E ci rivediamo fra una settimana.
Domenica prossima, sempre alle 16.30 con Bollicine. Ciao, fate
ciao,
bravo.
Ciao, buonasera.
Alice, Isole.
Futuro, isole di umanità.